lungo viale accarezzato dal mare e dalle onde sinuose che si infrangono sugli scogli. Sembra quasi infinito il lungo viale della Repubblica Pisana e si passeggia con grande piacere anche nel cuore dell'autunno, quando l'aria è gelida e il mare terso di un fascino antico e immutabile. Immagino come il paesaggio, nonostante i moderni mezzi di trasporto e le nuove costruzioni, deve essere stato più o meno lo stesso mentre Nino Costa passeggiava su e giù per questo luogo. Devono averlo colpito nel profondo i colori e le atmosfere di questo piccolo paesino toscano, tanto da averlo convinto a stabilirsi qui durante i suoi ultimi soggiorni. Fu infatti in questa casa che il pittore passò parte del suo tempo, forse a dipingere, a riflettere o semplicemente a contemplare ciò che lo circondava. Al secondo piano della casa, dove il muro fa angolo con Piazza Tortona, ecco che possiamo vedere l'epigrafe che testimonia il suo passaggio. Umanità, libertà, arte, sono queste le prime parole che leggiamo in sua memoria. Parole dense e profonde, come d'obbligo per un'epigrafe commemorativa. Ma non del tutto esauriente quando parliamo di un artista, di un pittore, come nel nostro caso, a cui sicuramente non sarebbe dispiaciuto che lo ricordassimo avendo in mente i suoi quadri e le sue opere più care. Iniziamo così a scoprire che cosa ha da raccontare davvero questa epigrafe, così ricca di parole e significati di cui ancora non ne comprendiamo completamente il senso. Giovanni Costa, come dice l'epigrafe, nasce a Roma nel 1826 in una famiglia benestante. Segue gli studi classici nel Collegio Banditelli, dove riceve i primi insegnamenti artistici e all'età di 19 anni frequenta gli studi di diversi pittori romani, tra cui Vincenzo Camuccini, pittore e restauratore romano, Francesco Coghetti, artista di stampo classico, e Francesco Podesti, famoso per le sue opere di stile fortemente romantico. Il giovane, nonostante la sua ammirazione per i maestri, ha però una forte propensione per la pittura dal vero, fuori dagli studi degli artisti e a vero contatto con la natura, avvicinandosi con i suoi primi bozzetti a quella che in seguito Gustave Courbet delineò nei suoi principi fondamentali come la pittura en plein air. Un metodo pittorico secondo il quale, per cogliere la vera essenza delle cose, bisognava uscire dal proprio studio e rappresentare la natura e il reale secondo ciò che l'occhio percepisce in quel momento. Concetto che fu poi sviluppato e portato avanti anche dallo stesso Costa, che dalla metà del XIX secolo iniziò a esporre le sue opere in diversi luoghi, tra cui il Salon parigino e la prima esposizione nazionale di Firenze. Si tratta di paesaggi dal caratteristico taglio orizzontale con diversi piani di lontananza e nuovissimi effetti di luce e atmosfera. Cominciano così a Firenze i primi contatti con il gruppo dei macchiaioli, il cui intento era dare origine a un rinnovamento della pittura italiana in senso fortemente verista. Giovanni Costa influenza questi artisti per lo studio dei rapporti di tono e valore e la precisa individuazione dei piani. Soprattutto Fattori, suo carissimo amico, che si dibatteva tra la tendenza realista e il romanticismo, riconobbe l'influenza positiva dei suggerimenti di Costa. Ma nonostante alcune sue opere, come Campagna romana con ruderi, presentino punti di contatto con le ricerche macchiaiole, Costa proseguiva autonomamente su altra direzione. Infatti, ciò che distingue Costa dai macchiaioli è che gli artisti del gruppo prediligevano nelle loro opere impressioni essenzialmente fisiche e materialistiche, mentre in Giovanni Costa dominano le impressioni psichiche e ideali. Aspetto di particolare ammirazione per i pittori inglesi, che fin da questi anni prediligono il taglio delle sue opere, l'uso dei colori puri, delle velature e delle trasparenze, atte più a suggerire un'emozione che a definire un luogo. Nell'insieme della produzione artistica di Costa si può individuare infatti un unico filo conduttore, che ricongiunge le prime esperienze romantiche vicine ai suoi maestri, ai quadri realisti toscani, fino alle sue ultime opere di stampo simbolista. Emblematica di questo passaggio è l'opera La ninfa nel bosco, un quadro che il pittore portò sempre con sé. Nel quadro la figura femminile è più idealizzata, mentre il paesaggio, in sottofondo, richiama chiaramente l'esperienza macchiaiola. La ninfa del bosco divenne così la depositaria di un complesso stratificarsi di diverse esperienze culturali e tecniche che finì col rappresentare un frammento importante nell'intero percorso artistico dell'uomo. Ma Giovanni Costa era anche un convinto assertore dell'unità nazionale e un assiduo frequentatore della vita politica e militare. Partecipò infatti ai moti insurrezionali insieme a Mazzini e Garibaldi, girò l'Italia nell'esercito di Vittorio Emanuele e combatté per la liberazione di Roma nel 1870. Continuò sempre a percorrere la doppia strada dell'impegno politico e artistico anche in età avanzata, quando iniziò a operare in favore delle correnti artistiche emergenti. Poiché nuovi stimoli arrivavano dagli artisti europei e in Italia facevano fatica ad emergere per via della forte tradizione classica presente all'epoca, così che il pittore istituì una nuova associazione chiamata la Scuola Etrusca, ispirata a quei principi realistici già in parte elaborati negli anni giovanili e arricchiti poi con la conoscenza della pittura di paesaggio inglese. L'amore per la natura e il vero, studiato sempre attraverso il sentimento del pensiero, i pittori associati univano la ricerca di una tecnica innovativa con l'intento di recuperare l'esaltazione del processo creativo dell'artista. Ecco che tra i luoghi preferiti da ritrarre compare Marina di Pisa, dove Giovanni Costa ospitava gli amici. L'artista continuò a esporre e dipingere fino agli ultimi anni di vita, quando la salute gli venne a mancare, e morì a Marina di Pisa il 31 gennaio 1903, lasciando un grande vuoto in quel periodo così fervente di novità e cambiamento che era la fine del 1800. Giovanni Costa rimarranno per sempre le sue opere, il suo spirito e le sue gesta, ammirato e ricordato dagli italiani e dai cittadini di Pisa in un segno inciso sul marmo, regalato alla comunità e ai posteri, in attesa di uno sguardo curioso che indugia per caso sull'angolo di una casa, più ricca di arte e sentimento di quanto potevamo immaginare prima.